Come dire, la vostra rappresentante ha appena trattato, scusami ma
No,
ho
prego,
delle difficoltà, ecco. La vostra rappresentante ha appena trattato una miriade di problemi che fanno parte di una lunga serie di studi che faccio ormai da un po'. E la domanda mentre le parlava è che gli dico del bello a questi, perché in 20 minuti è un po' complicato riuscire a tirare in ballo tutte queste cose. Però ci si può provare, come dire, vediamo un attimo, nel senso che purtroppo ha ragione, il problema non è... Allora no, calma, prima un'altra cosa. Allora, io sono un sociologo, sono il coordinatore del corso di Narni di Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza e una delle cose che dico inizialmente ai miei studenti è che uno dei grandi problemi con i quali ci confrontiamo è l'idea di sicurezza, nel senso che è una idea priva di senso. Allora, noi viviamo da sempre, prescindendo dalle particolari circostanze delle situazioni culturali date, una dimensione di insicurezza esistenziale assoluta, no? Non so se vi ricordate il poeta, ci sta come d'autunno sugli alberi le foglie, queste cose qui. Io normalmente cito Bulgakov del Maestro e Margherita che dice dove c'è Voland, che a un certo punto dice, ma voi siete mortali all'improvviso, di che parliamo? Ed è esattamente quello il problema. Dal mio punto di vista, che faccio anche molto, molto lavoro sull'immaginario, il problema è un approccio sbagliato a tutta una serie di questioni che hanno a che fare con la vita in generale. La vita in generale non è mai certa, ragazzi. La vita in generale è incerta. Allora, invece di parlare di sicurezza, noi dovremmo parlare di gradi accettabili di insicurezza e di incertezza, perché è quello il punto centrale. Quando mi citi Beck, mi parli esattamente di questo, il fatto che Beck ci dice, tra le altre cose, guardate che voi vi parlate tutti della sicurezza da svariatissimi punti di vista, attraverso la tecnologia, attraverso le forze dell'ordine, attraverso tutta una serie di bellissimi discorsi che poi nella prassi purtroppo non è che filino benissimo, però non tenete presente che c'è un problema di sicurezza ontologica o di insicurezza ontologica. E il problema di insicurezza ontologica ha a che fare moltissimo, perlomeno dal mio punto di vista, che sono sociologo e pure simmeliano, per chi ha qualche vago rudimento di sociologia, ha a che fare con la scarsissima cura che noi dedichiamo alla nostra dimensione interiore. La nostra dimensione interiore è importante non soltanto da un punto di vista psicologico, perché noi abbiamo fatto in questa cultura tutta una serie di divisioni e di riduzioni per le quali se hai un disagio interiore è sicuramente psicologico. Ora non so se lo psicologo poi sarà d'accordo con me, spererei di sì a giudicare dallo sguardo, però non si sa mai, ma ad ogni modo ci sono una serie di dimensioni che non sono soltanto psicologiche, ma incidono su equilibri affettivi, equilibri emotivi, equilibri simbolico-immaginali, equilibri sociali. Facciamo pure il sociologo ogni tanto. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo questo momento di grande crisi, dobbiamo cominciarci a chiedere da dove origina questa benedetta crisi, perché non è una cosa che è successa adesso. Voi vi portate, in qualche modo siete quelli che cominciano a portare alla luce quelli che sono i problemi della crisi della modernità, per certi versi, no? Perché io credo di essere stato uno degli ultimi, io comincio ad avere una certa ormai veneranda età, uno degli ultimi che tendenzialmente poteva credere che i domani sarebbero stati migliori, no? Perché noi siamo tutti stati allevati in quest'idea che comunque il progresso è inarrestabile, che comunque domani sarebbe stato meglio di oggi, che la tecnologia ci avrebbe garantito un controllo sempre più marcato sulla realtà e su quello che ci circondava, e tutta sta cosa è cominciata a sfilacciarsi intorno agli anni 90, fine degli anni 90, cambio del millennio, manca a farla apposta, cominciamo col 2001. Settembre 2001, e da lì in poi siamo venuti giù simbolicamente, perlomeno in modi veramente eclatanti. Allora è chiaro che questo peso da qualche parte deve andare a finire, no? Il momento in cui tu ti accorgi che sono 300 anni che ti raccontano cose che poi però non funzionano, è una bella botta nel complesso, no? Quindi è ovvio che ci sia un problema che non è un problema nel singolo. Però il problema è che in quei 300 anni ci siamo anche raccontati un'altra serie di cose che sono problematiche, ovvero sia del fatto che non c'è un collettivo, ci sono tanti individui che hanno tutti i diritti assolutamente da accampare costantemente, che hanno la loro responsabilità per costruirsi il radioso futuro di qui sopra e che se questo non succede è un problema loro e sicuramente non si può venire a chiedere poi alle strutture dello Stato che venga messa una pezza. E questo è sbagliato in modo radicale. perché noi esistiamo all'interno di una serie di un reticolo di connessioni, di un tessuto relazionale, per rimanere simmeliani, che quello in qualche misura ci garantisce tutta una serie di sostegni, di supporti, di ammortizzatori, di capacità di consapevolezze, al quale dobbiamo contribuire, evidentemente, no? Nel senso che questo tessuto relazionale non implica e non costituisce un alibi. Parole antipatiche che però credo che di dover pronunciare, nel senso che appunto c'è sempre una percentuale di responsabilità individuale in tutto questo. C'è perché deve esserci, perché se non ci fosse, potremmo scaricare, questo era quello che faceva la Fiat fino ai bei vecchi tempi, no? Quando guadagnavano loro, quando perdeva pagavamo tutti. Ed era più o meno quella l'idea, però se ci pensate da un punto di vista anche di correttezza d'approccio, se i danni sono sempre colpa di qualcun altro, i benefici come fanno a essere tua responsabilità? Come fai a gloriartene? Quindi in parte è anche colpa nostra, è anche una nostra responsabilità quella di fare in modo che questo cambi e cambi attraverso il nostro contributo. Non a caso vi parlo tanto di Simmel, che io adoro personalmente, perché Simmel ci mette davanti a questa tensione costante fra una cosa che lui chiama profondissima posizione di individualità, ovvero sia il fatto che ciascuno di noi è effettivamente unico, è portatore di cambiamento, di novità, di contributi che possono essere assolutamente preziosi per pochi o per tanti, e che comunque questo essere profondissimamente individuale è inserito in un tessuto relazionale che non cessa, dal quale non ci si può chiamare fuori. No? La Wechselwirkung simmeliana è questa azione reciproca nella quale continuamente si diventa anche grazie agli altri, e gli altri diventano grazie a noi, ed è un qualcosa di corale per certi versi che è in grado addirittura, a sentire lui, di generare le istituzioni, di generare tutto quello che ci circonda in qualche misura, che altrimenti non si capirebbe bene da dove è saltato fuori. No? Però non è che voglio farvi una lezione di sociologia, però voglio dirvi questo, nel senso che la cultura soggettiva, come la chiama Simmel, il soggetto con la S maiuscola, è fondamentale. E uno dei grandi problemi del tempo è che questa benedetta narrativa della modernità, la cultura soggettiva, l'ha resa opzionale, quasi vergognosa. Noi veniamo da 30 anni in cui la cultura è stata etichettata come come dire, un lusso per pochi, una caratteristica di gente che non ha voglia di fare, tutta una serie di splendidi pregiudizi orditi da un sacco di persone, delle quali non voglio dire niente perché sarebbe brutto, però comunque, ad ogni modo, ecco. Si è perso il fatto che la cultura soggettiva è l'unico modo di affrontare la vita. Perché la cultura soggettiva è il modo attraverso cui interpreti la vita, le dai senso e per certi versi la fai andare come vuoi, o perlomeno ci provi. È chiaro che non è detto che le cose vadano tutte lisce, perché qui non stiamo a Hollywood. Quindi, però il problema è questo: nel momento in cui tu lavori per la tua crescita, tu stai facendo qualcosa di importante anche per gli altri. No? Il primo che ha fatto questo discorso era un tale Alexander von Humboldt, che poi è quello a cui hanno intitolato l'Università di Berlino, quindi non proprio pizza e fichi, oserei dire. Era quello che ha messo in forma una cosa che si chiama Bildung, che è la formazione, il processo di crescita costante, no? Infinita, del romanticismo tedesco, molti lo conosceranno per quello, immagino Goethe, un sacco di cose. E a un certo punto gli dissero: guarda, dovresti venire a fare il ministro dell'istruzione perché è importante che tu lo faccia. E lui disse: no, io non posso. Dice: come puoi? No, non posso perché devo lavorare su di me, cosa che no, sembrerebbe assurda. E tutti pensarono che era un porco egoista, ma il problema è esattamente il contrario, ovvero sia l'occuparsi degli altri prima di occuparsi di se stessi, spesso e volentieri è l'ennesimo alibi grazie al quale evitiamo di fare i conti con noi stessi. Ma i conti con noi stessi sono la prima cosa che dobbiamo fare, ragazzi. No? Io comincio regolarmente lezione ricordando l'oracolo di Delfi, perché come vedete sono particolarmente contemporaneo, dove c'era scritto: conosci te stesso. No? E vi garantisco che i greci non erano talmente stupidi da mettere sull'oracolo più importante della loro religione una frase banale, perché diceva: vabbè, se ricorda di respirare, ce l'ho presente. Conosci te stesso non è proprio esattamente così, perché noi questa cosa del conosci te stesso la decliniamo spesso e volentieri, siccome siamo figli del nostro tempo, in termini di quanto siamo fighi, quanto siamo bravi, quante cose sappiamo fare, accidenti, che splendore, senza tenere presente che noi siamo anche quell'altra parte brutta. No? Cioè uno dei miei gruppi preferiti, si chiamano i Blue October, li menziono sempre perché non li sente mai nessuno in Italia perlomeno, ma sono un gran gruppo, e c'era una canzone bellissima che si chiama Ugly Side, e il cantante è uno che poi era un ex schizofrenico, quindi parliamo di... E quello che dice lui: io non volevo che tu vedessi il mio lato brutto, no? Ed è quello che tendenzialmente vogliamo un po' tutti, che gli altri non vedano il nostro lato brutto, ma c'è il nostro lato brutto, ragazzi. Non è che facendo finta che non esiste risolvi, capite? Il problema del conoscere se stessi sta esattamente lì. Se tu non conosci te stesso nelle parti peggiori, le parti migliori non reggono. Quello è il problema, non bastano. Tu esisti perché sei una tensione costante, come la Wechselwirkung funziona nel sociale, e quindi vale con gli altri, ma tu al tuo interno sei un costante rapporto fra il buono e il cattivo. Chi c'è che è in grado di dirmi che non è stato un colossale stronzo almeno una volta, visto che facciamo le domande? Io lo sono stato un sacco di volte, lo so perfettamente, sono stato veramente una merda di individuo per anni, poi ringraziando Dio mi hanno dato qualche calcio nei denti e ho cominciato a capire le cose. Però fondamentalmente il problema è esattamente lì. Nel senso che il conoscere se stessi non ha a che vedere con i domani che cantano, ha a che vedere con i giorni brutti, quelli in cui tradisci gli amici, quelli in cui non hai il coraggio di fare qualcosa, quelli in cui vedi le cose che capitano e te giri dall'altra parte, che, come dire, cominciano a essere un tantino troppi, se vogliamo essere onesti, però ad ogni modo facciamo conto che, ecco, quello è il momento in cui poi, una volta che lo hai conosciuto e ci hai fatto pace, perché c'è anche la parte in cui ti devi accettare per quello che sei, sei in grado poi di dire agli altri qualcosa, di dare un contributo, di essere utile. Perché altrimenti campi su una serie di rappresentazioni che sono fantasiose. Io adoro il fantasy, ma c'è un limite, no? Quindi non si può pensare di costruire se stessi soltanto con le cose comode. Non si può pensare di costruire se stessi soltanto nei momenti in cui è facile. Perché è facile, ragazzi, come dicono quasi tutti i cinema, tutti i film, le saghe fantasy del mondo, eccetera, il facile normalmente non è il giusto. E quello è il problema. Quindi se tu cerchi una strada facile, già l'università di per sé non è proprio adattissima. E parliamo un attimo di università. C'ho ancora qualche minuto? Parliamo un attimo di università. L'università, come dico regolarmente ai miei primi studenti, a tutti i vari open days, eccetera, eccetera, dovrebbe servire a farvi imparare a vedere il mondo in modo originale. Cioè noi dovremmo insegnarvi a pensare, a fare cultura, a crescere interiormente. Poi magari lavorate pure, va bene, ma non è certo quello l'accento. E nel momento in cui tu sposti l'accento dal lavoro alla tua crescita interiore, tutto quello che diceva la vostra collega si risolve, perché crescere interiormente vuol dire imparare, essere curiosi, essere disponibili, essere aperti, voler capire le cose, non venire a superare un esame. Superare un esame, per come l'abbiamo interpretato noi, è un cascame dei peggiori dell'aziendalismo che gira, nel senso che noi abbiamo l'obbligo della performance. Ora, nell'obbligo della performance io vi dico soltanto che facevo i collettivi di autonomia operaia nel 77, quindi vi lascio immaginare quanto me ne possa fregare della performance. Trovo che sia una di quelle cose che proprio andrebbero estirpate con le pinze. Da quando uno parla di performance mi è già scendo un velo. Tra l'altro vi faccio presente che il concetto di performance ultimamente lo stanno criticando parecchi dei personaggi interessanti che girano nella cultura generale. Uno ve lo menziono al volo, se volete leggerlo, Rifkin, ha scritto un libro che si chiama L'età della resilienza da poco, Jeremy Rifkin, dove ci dice esattamente questo: la performance è figlia del Vangelo dell'efficienza, che è uno dei deliri con i quali stiamo facendo i conti da un centinaio d'anni a questa parte, dovuti a un tale Frederick Taylor che ha avuto questo momento di genialità e ha fatto l'organizzazione scientifica del lavoro. Ed è un modo per vedere le cose miope, come d'altronde è stato miope quasi tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi secoli. Noi non riusciamo a vedere la prospettiva, no? Allora tu fai la performance, va benissimo, ma sta performance su che si fonda? Si fonda su un utilizzo sconsiderato di una serie di risorse che finiscono. Quindi tu puoi essere performante, andartene tranquillamente a morire ammazzato da qualche parte, velocemente, possibilmente, però ti lasci alle spalle terreno bruciato. No, lo stesso discorso è quello dell'efficienza. Allora sì, lo può fare benissimo uno, facciamolo fare a uno, va bene, e quando quell'uno si sente male che facciamo? Quando quell'uno vuole andare in vacanza, c'ha una crisi di nervi, gli viene una malattia, quello che te pare, chi lavora poi? No? Quindi la performance è un mito che andrebbe, no, un minimo lasciato andare, anche perché tratta di fatto la conoscenza come un processo industriale. E la conoscenza non è un processo industriale, ragazzi. La conoscenza ha i suoi tempi per ognuno. La conoscenza è qualcosa che deve essere lasciato maturare, la conoscenza è qualcosa che meno gli rompi l'anima e meglio è. Perché noi abbiamo una serie di processi interiori, dei quali non credo si sia particolarmente consapevoli ancora ad oggi, grazie ai quali a un certo punto dici, oh, ho capito. Eureka, famoso Pitagora dei bei tempi, no? Non è mai capitato di andare in giro, di avere un problema pressante, pensarci per ore, non risolvere mai un accidente, uscire, andare a fare due chiacchiere, farvi una doccia, e mentre sei sotto la doccia, cazzo, ecco cos'era. Tant'è che i miei colleghi americani ci hanno fatto anche una ricerca scientifica dicendo che il momento migliore per farsi venire un'idea è alle 10 di sera sotto la doccia. Ci hanno fatto una ricerca e gli hanno dato i fondi, per cui lasciamo perdere, ma va bene. Ad ogni modo, quindi, il punto è questo. Se tu cominci a conoscere la conoscenza, che è quello che dovremmo fare all'università, ti rendi conto che la conoscenza è tutt'altro rispetto a quello che ti hanno detto. Non è un numero di pagine, è cosa capisci da quelle pagine. È riuscire a capire che quelle pagine sono uno spunto per la tua creatività, non qualcosa che qualcun altro ti deve raccontare, ragazzi. A me sta cosa mi fa incazzare in un modo, da sempre, che non esiste. Cioè, la conoscenza siete voi a farla. Quello che dice Simmel, non qualcun altro che lo fa per voi. Perché quando Simmel, anima sua, pace all'anima sua, vince finalmente una cattedra per cui lo mandano a morire ammazzato a Strasburgo, che al tempo era un posto di una sfiga totale, e oltretutto stava pure sulla frontiera dove scoppia la guerra mondiale, quindi proprio in tempo, no? Nel 16, figuriamoci, ecco. Allora arriva lì e la prima cosa che scrive dice: io vi posso soltanto indicare una strada, ma ve la dovete fare da soli la strada. E quello è il punto. Invece noi siamo perennemente alla ricerca di qualcuno che ci dica cosa fare. E non è più il tempo che ci sia qualcuno che ci dice cosa fare, perché è piuttosto palese che quelli che dovrebbero farlo non mi sembrano all'altezza, no? Quindi il problema della cultura soggettiva è anche un problema di una riscoperta di autostima. E questa riscoperta di autostima da dove parte? E cerco di chiudere. Parte dal fatto che il famoso mito della performance è talmente starato che non c'è mai nessuno che è in grado di esserne all'altezza. Per cui a un certo punto, da una parte ti hanno detto che sono problemi tuoi, d'altra parte ti hanno detto guarda, devi saltare così perché altrimenti invali una lira, e tu alla fine che cosa decidi? Che invali una lira. E non è vero, perché sono sbagliati i criteri. Quello è il punto. Sono sbagliati i criteri, tu non puoi pensare di essere umano secondo i criteri che ti hanno indicato, perché quelli sono criteri disumani. I criteri per i quali vale più il profitto di qualunque cosa, i criteri per i quali devi trattare regolarmente l'altro soltanto come qualcuno che te farà le scarpe o ti accoltellerà o qualcuno che puoi sfruttare ancora peggio, eccetera, 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 sono criteri lesivi per la dignità tua e del prossimo e soprattutto lesivi per la coesione del gruppo all'interno del quale stai. Quindi è tutto questo che va criticato. Criticare tutto questo ci porterebbe estremamente più lontano, ma insomma spero di avervi dato perlomeno un'idea di massima e vi ringrazio per l'attenzione.